Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RVS.
Bentrovati amici in ascolto per questa rubrica Sfogliando il giornale. Quest'oggi prendiamo in considerazione un articolo che abbiamo trovato sul quotidiano La Nazione di Firenze, un articolo di giovedì 9 maggio, dal titolo Una casa e un lavoro per le vittime, appello bipartisan dalla Regione Toscana. Mugnai, Bambagioni e Sgherri chiedono aiuto per chi ha denunciato. Un articolo di Sandro Bennucci, la storia del giovane Christopher, cresciuto nel Forteto, costretto a uscire a 19 anni solo e senza lavoro, portandosi dietro solo una borsina di tela, ci spinge a lanciare un appello alle istituzioni e a tutti. Diamo un lavoro e un tetto a chi ha avuto la forza di denunciare e che ora rischia. Abbandonando lo steccato che divide maggioranza e opposizione, tre consiglieri regionali, già componenti della commissione d'inchiesta sul Forteto, scendono in campo per le ragazze e i ragazzi che hanno fatto cadere il velo sulla vicenda, ma che non avendo alternative continuano a vivere e a lavorare con gli indagati. Stefano Mugnai, PDL, ex presidente della commissione, Paolo Bambagioni, PD, ex vicepresidente, Monica Sgherri, sinistra e Verdi, commissaria, si rivolgono quasi in coro ai giornalisti prendendo spunto dalla vicenda di Christopher Bimonte, che ha raccontato di essere stato aggredito la notte stessa in cui è andato in onda il servizio delle Iene, per chiedere che venga assicurato un sostegno concreto a chi ha avuto il coraggio di raccontare le storie oggetto di procedimento giudiziario a carico dei vertici del Forteto. Sono in compagnia di Claudio Coppini, qui con me.
Buongiorno a tutti.
E siamo in compagnia anche di Paolo Bambagioni, come abbiamo detto, ex vicepresidente della commissione d'inchiesta sul Forteto.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Allora, molto brevemente, per coloro che non avessero, come dire, familiarità con questa vicenda, è una vicenda purtroppo tristemente nota un po' in tutta Firenze e la Toscana, però, insomma, per coloro che non ne sanno granché, che cosa è successo nel Forteto e che cos'è il Forteto, ecco, cominciando
Si tratta di una vicenda che ha preso origine da una denuncia fatta da alcune persone che si definiscono vittime della comunità del Forteto, che si sono organizzate in un'associazione e che un anno fa circa chiamarono alcuni consiglieri regionali, fra cui io, per farci presente la loro vicenda, che era una vicenda di sofferenza, di violenza. In poche parole, erano ragazzi, diciamo, tra i 18 e i 22 anni, che erano cresciuti in questa comunità molto nota, perché parallela alla comunità c'è questa cooperativa agricola, insomma, che è un colosso della produzione agricola nel Mugello, un'azienda che fattura circa 20 milioni di euro l'anno, quindi un'azienda importante che vende sia in Italia che all'estero, e questi ragazzi appunto si lamentavano del fatto gravissimo che a loro era successo, che una volta tolte alle loro famiglie di origine e assegnati non tanto alla comunità ma ad alcune famiglie che facevano parte di questa comunità, dopo un primo approccio positivo, diciamo, avevano subito vari tipi di violenze, certamente quella psicologica, perché insomma la vita in comunità era abbastanza settaria, ecco, bisognava seguire delle regole e in qualche maniera un pensiero unico, e poi violenze fisiche e anche sessuali.
Ora, chi ha avuto il coraggio di denunciare si trova in una situazione paradossale di dover stare ancora al Forteto insieme agli indagati, è così? È corretto?
È questo il punto che ieri abbiamo voluto sollevare, perché dopo la denuncia è stato svolto un lavoro importantissimo dal punto di vista politico e anche giudiziario, perché come politici in maniera bipartisan, questo è stata una cosa che avete sottolineato anche voi nell'introduzione, che fa onore credo alla politica, quella con la P maiuscola, che si deve occupare quando si parla di casi concreti al di là delle divisioni dei vari partiti. Questa commissione ha lavorato, prima di tutto si è costituita su volontà di tutte le forze presenti in Consiglio regionale. Commissione d'inchiesta ha svolto, credo bene, il suo compito, si è concluso con un'approvazione unanime da parte di tutte le forze presenti in Consiglio regionale, e addirittura il Presidente della Giunta regionale si è costituito parte civile a sostegno delle vittime. Quindi mi sembra che sul piano politico questo sostegno che i ragazzi chiedevano a queste loro denunce è venuto fuori con tutta la sua forza, anche in qualche maniera per come dire, contribuire, diciamo, a, in qualche maniera a chiedere scusa a questi giovani perché le istituzioni si sono rese colpevoli di averli fatti vivere in un ambiente che invece che recuperarli li ha ulteriormente
quindi le istituzioni hanno tolto alle famiglie questi ragazzi per gravi motivi, ma li hanno affidati a persone che erano, insomma,
assolutamente... Ora, la cosa che lascia perplessi, e poi si passa all'attualità, che questa è già storia e cronaca emersa, è che quando si parla di istituzioni, bisogna parlare in maniera più precisa, si parla di Tribunale dei Minori di Firenze, hanno continuato ad assegnare questi bambini alle famiglie facenti parte di questa comunità, pur sapendo che i due massimi responsabili di questa comunità, Fiesoli e Goffredi, avevano già subito nell'85 una condanna penale, non un'indagine, ma una condanna per atti di violenza su minori. E questo ha dell'incredibile, cioè un tribunale che condanna due persone continua a mandare questi bambini, perché all'epoca c'era una forte anche caratterizzazione ideologica e alcuni esponenti del tribunale addirittura sostennero che quella sentenza dell'85 era ingiusta, che Fiesoli era comunque una brava persona, che meritava la fiducia e la credibilità del Tribunale dei Minori. Ecco, questo è un lato oscuro che deve essere chiarito in via definitiva dalla magistratura che, come dicevo prima, sta portando avanti il suo compito, quello dell'indagine penale. Il processo si è ampliato perché dai primi due indagati si è esteso a 23 indagati, compresi anche alcuni giudici. Questo conferma che la tesi secondo cui non erano due persone deviate, ma era un'intera comunità, un'intera sistema, diciamo, che andava in quella direzione e che quindi è stato ora rimesso in discussione da questa indagine giudiziaria. Il processo, pur essendo già iniziato, è stato rinviato al 4 di ottobre. Qual è la situazione di attuale grande, grandissima difficoltà? Che i ragazzi che hanno avuto la forza di opporsi al capo della comunità, di denunciarlo e di avviare sia sul fronte politico che giudiziario questa difficile e lunga battaglia, oggi si trovano per motivi economici a dipendere totalmente dalla comunità stessa, perché sia la loro abitazione, sia il loro lavoro, sia loro, tutto sommato, relazioni, le uniche persone che conoscono sono quelle che sono all'interno della comunità. E si sta assistendo a un'escalation di difficoltà, sia sul posto di lavoro, sia nei rapporti personali, che l'altro giorno sono conclusi con un pestaggio, denunciate ai carabinieri, quindi questo ragazzo ha dovuto prendere le sue cose e uscire non sapendo esattamente dove andare, ragazzi di 22 anni. Allora è nata la necessità di fare un appello.
State ascoltando Sfogliando il giornale. In questo numero vi stiamo proponendo un'intervista a Paolo Bambagioni, consigliere della Regione Toscana ed ex presidente della commissione d'inchiesta sul Forteto.
Questa vicenda mi sembra, più centriamo dentro, una vicenda emblematica un po' italiana. Io sono un po' perplesso e preoccupato, anche appunto questo rinvio, questa situazione. Tu che cosa vedi? Veramente pensi che alla fine ci possa essere una svolta finalmente seria in cui la verità viene a galla, oppure alla fine, come al solito, questi ragazzi, come hai detto tu, che hanno trovato quella forza, ma che adesso sono veramente, secondo me, con le spalle al muro se qualcuno non li aiuta sul serio, sia praticamente ma anche psicologicamente. Ecco, come mai? Anche perché mi sembra che emerga appunto una gravità, no? Più che altro all'interno dei tribunali. Quindi mi sembra che dietro questa storia, io non so se hanno a che fare i 20 milioni di euro di fatturato, non so che cosa ci sia dietro, ma ce la faremo a uscire fuori. Voi, te e gli altri, che mi fa molto piacere, diciamo, delle altre forze politiche si sono impegnati, ce la farete a sostenere questa battaglia? Perché per me è proprio una battaglia.
Allora, noi sul piano politico e di far emergere questa cosa diciamo, è stato fatto, seppur tardivamente, perché la comunità va avanti dall'85 e è stata sostenuta sia come credibilità che come anche finanziariamente, non tanto la comunità ma la cooperativa agricola. e quindi in questo il Fiesole era un maestro nel creare una rete, diciamo, di relazioni a tutto tondo che lo facessero emergere in maniera positiva, quindi si era creata una rete sia nella politica ma anche nella comunità scientifica, nell'ambiente degli psicologi, di coloro che si occupano dei minori, quindi era diventato un modello questo tipo, diciamo, di recupero dei ragazzi all'interno della comunità, purtroppo, come si è visto, con radici marce. Ecco. Questa volta l'elemento nuovo è che queste denunce, che anche altre volte in passato erano trapelate, perché ricordiamo che nel 2002 una mamma che era stata in carcere per 6 anni ingiustamente, perché i genitori adottivi, o meglio affidatari, e comunque la comunità aveva in qualche maniera indotto questi due ragazzini a dire il falso, cioè a dire che la mamma li portava a prostituirsi alle cascine, e in virtù di questo l'avevano arrestata, per 6 anni è stata in carcere. Questa mamma si era rivolta alla Corte Internazionale dei Diritti dell'Uomo e aveva avuto ragione, che aveva sostenuto che quello non era l'ambiente adatto perché i suoi figli crescessero, lei aveva subito questo, ma comunque i capi della comunità erano stati condannati nell'85. Quindi nel 2002 era riemerso questo problema, se ne occupò anche Bruno Vespa in una trasmissione televisiva, però nonostante quello fosse riacquietò tutto. Ecco, io credo da questo punto di vista questa volta è stato proprio un alzare la pentola, scoperchiare, certo. E credo difficilmente riusciranno a ricoprirla, perché insomma ormai la questione è diventata a livello nazionale, sono intervenuti programmi nazionali visti da milioni di persone, quindi le responsabilità ora...
Siete ottimisti almeno da questo punto di vista?
Da questo punto di vista, sul piano giudiziario un po' meno, perché comunque si tratta per una parte di questi ragazzi di reati ormai prescritti, che si riferiscono molti anni fa. Alcuni ancora non sono prescritti, ma la strategia difensiva che sembra annunciarsi da parte degli indagati è quella di dilazionare nel tempo il problema per vedere che questi reati vadano in prescrizione. Quindi sarà anche la magistratura a dimostrare celerità, interesse a chiudere e a trovare la giustizia. Nel frattempo c'è tutta l'altra partita, quella di dare la possibilità a questi giovani di avere un'occasione nella vita, visto che già sono stati sufficientemente maturizzati.
Infatti, riprendendo l'articolo che è apparso sul quotidiano La Nazione, io leggo in questo articolo di Sandro Bennucci che Monica Sgherri, commissaria di questa commissione d'inchiesta, auspica l'inserimento nella cooperativa del Forteto di una persona esterna che possa vigilare sulle condizioni di lavoro di tutti. Stefano Mugnai dice di essere consapevole della crisi della mancanza di lavoro, ma punta il dito sul caso di ragazzi che le istituzioni hanno tolto alle famiglie, mentre invece appunto lei, Paolo Bambagioni, si rivolge alla Caritas e all'Unicop, ma ha annunciato con soddisfazione che una pelletteria di Scandicci si è già dichiarata disponibile ad assumere un ragazzo già dalla prossima settimana. Dunque si tratta di trovare delle alternative lavorative al di fuori del Forteto. Ecco, da questo punto di vista ci sono motivi di ottimismo? La società civile è in grado di accogliere questi ragazzi, di toglierli da quella situazione?
Noi lo speriamo, abbiamo fatto un appello perché questi ragazzi devono ritrovare fiducia nella propria vita e devono capire che ci sono persone che hanno fatto del male, ma ci sono anche tante persone che sono disponibili a dargli una mano. E siccome ora siamo nella fase più critica, come diceva Coppini, cioè quella che dopo la denuncia loro si trovano senza luogo dove dormire, con un lavoro, diciamo, a stretto contatto fra i denuncianti e i denunciati, e quindi una situazione umana difficile da sostenere, per prevenire eventuali violenze che si potessero scatenare, che in parte si sono già scatenate, l'appello è di due nature. Prima di tutto alle forze dell'ordine di dire attenzione, questi sono ragazzi che in questo momento vanno sorvegliati particolarmente perché non succedano fatti incresciosi. Secondo, per risolvere più alla radice il problema, sarebbe opportuno che questi ragazzi, che hanno bisogno di uno stipendio per sopravvivere e per andare avanti, invece di lavorare dentro la comunità e la cooperativa del Forteto, sarebbe opportuno lavorassero all'esterno. Allora di lì l'appello al mondo del lavoro toscano, che è sempre sensibile a queste cose, Io quindi ho fatto riferimento alla Unicoop perché è una grande potenza economica, è sensibile a questi temi, ho fatto riferimento al mondo delle cooperative della Caritas, ho fatto riferimento al mondo delle cooperative.
Ma non sarebbe, giusto che le istituzioni a volte si trovano dei lavori per i raccomandati, tra virgolette, ma qui davvero...
Ascolti, il problema è proprio questo, siccome poi la sensazione è che la politica ha fatto il suo compito e quindi di più non si può fare. La magistratura lo sta facendo, ma finché questi ragazzi poi dice bene, io ho denunciato, ma alla fine mi trovo più in difficoltà di prima. Allora è qui che bisogna ricorrere alla società civile, cioè non esiste una istituzione che possa procedere ad una assunzione di questi ragazzi secondo quelli che sono i canali per i concorsi pubblici eccetera, ecco, per mille motivi, prima di tutto perché oggi non si fanno i concorsi perché non ci sono soldi, secondo perché quando i concorsi si fanno chi partecipa è tutto uguale, quindi non esistono provvedimenti e poi giustamente…
Non ci possono essere canali diciamo preferenziali.
No. Quindi, però, ecco, questo lo dico con soddisfazione, uno dei ragazzi che poi sono circa 12 quelli che avrebbero bisogno di cambiare collocazione lavorativa, uno di questi, che è Jonathan Bimonte, stasera ha un colloquio di lavoro con questo pellettiere che si è dichiarato disponibile la settimana prossima, quando i documenti sono pronti, a inserirlo nel suo laboratorio e insegnargli un mestiere che è quello di pellettiere.
State ascoltando Sfogliando il giornale. E in questo numero vi stiamo proponendo un'intervista a Paolo Bambagioni, consigliere della Regione Toscana ed ex presidente della commissione d'inchiesta sul Forteto.
Allora, che vorrei fare a questo punto, Roberto, un appello anche dalla nostra radio, no? Se ci fossero appunto delle persone che hanno possibilità di poter dare un aiuto per questi ragazzi anche da un punto di vista lavorativo, possono chiamare anche allo 055 41 40 40. Io vorrei chiedere a Paolo Bambagioni, il presidente Rossi in questa vicenda potrebbe anche lui dar voce maggiormente, lo sta già facendo, ecco, se,
presidente della Regione Toscana.
Sì.
Ma il presidente della Regione Toscana mi sembra sul piano politico ha fatto la cosa più importante, perché si è costituito parte civile al processo a sostegno della denuncia di questi ragazzi, quindi ha preso posizione e questo mi sembra un atto riparatore, perché avviene con molti anni di ritardo, però adesso devo anche dire, a parziale giustificazione di questo ritardo, che la sensazione fino a poco tempo fa, cioè, quest'uomo fu nuovamente arrestato a fine del 2011, 20 giorni prima di essere arrestato fu invitato il Fiesoli come esempio virtuoso da presentare al mondo in un'iniziativa assieme a TED organizzata dal sindaco Renzi nel Salone 500, e se andate su YouTube lo trovate questo servizio, e cui lui di fronte a un Salone 500 gremito di persone con tante autorità sopra e sotto il palco disse: ah, io ho questa bella esperienza, però la si deve sempre portare avanti, abbiamo bisogno di tutti, quindi abbiamo bisogno anche di te Renzi, aiutaci, noi chiediamo aiuto a tutti, ecco, quindi
è chiaro,
era
grande
condiviso.
Capacità, sì, sì.
Sì, lui grande relazione, però anche molto, era condiviso il pensiero che fosse un'esperienza di straordinario valore, sia dal punto di vista agricolo, di scelta di vita, e anche dal punto di vista di occuparsi, tra l'altro, di ragazzi molto difficili, che era difficile collocare anche in altre situazioni. Quindi, diciamo, molti sono caduti in questo tranello, ecco, e questo è una colpa, perché poi bisogna comunque approfondire, conoscere, avere un senso,
certo.
Non essere troppo coinvolti, no?
Sì, sì.
Però, insomma, molti che hanno una visione superficiale, cioè il politico di turno che veniva candidato nel Mugello andava lì perché gli diceva: guarda, ci sta tante cose nel Mugello fra cui ti si può far conoscere questa realtà. Passava di lì, tagliava un nastro, salutava, faceva una foto, non è che si può pensare che fosse il responsabile, però... Ecco, però c'è il Tribunale dei Minori che ha un compito diverso, che è quello di selezionare le famiglie. Allora, lì si predicava e si predica tuttora la separazione tra l'uomo e la donna, e perché sembra che la donna sia l'origine di tutti i mali del mondo, secondo la loro concezione, e quindi i rapporti omosessuali, donne con le donne e uomini con gli uomini. Ora, Io posso capire che fra adulti non è un reato, è una libera scelta, chi è consenziente decide di impostare la sua vita come vuole, ma non credo che un tribunale dei minori possa assegnare dei ragazzi che vengano tolti a situazioni di violenza e messi in queste famiglie funzionali in cui i genitori erano sulla carta Tizio e Caio, poi in pratica questi bambini venivano tirati su da chi era lì e un po' dalla comunità in generale fino a che non gli venivano addirittura violentati sistematicamente. Ecco,
sì, la cosa inquietante...
Questa è una responsabilità precisa, cioè non si può confondere il primo tipo di responsabilità, che certo. È magari un po' di superficialità, un conoscere e essere caduto in una rete di credibilità che lui si stava creando, da chi invece doveva firmare dei documenti, togliere ai bambini dalla famiglia e assegnarli lì, primo. Secondo, i servizi sociali hanno il compito di verificare che queste famiglie siano adeguate, che i bambini stiano bene. Non è che ti puoi mettere un bambino di 7 anni lì e andare a trovarlo quando ne ha 18 dicendo che tutto bene? Te devi ogni certo periodo di tempo, ma massimo con due relazioni semestrali l'anno, rispondere di questa segnalazione. Non sono state fatte relazioni, oppure sono state fatte che tutto andava bene. Sono stati rari i controlli, ci si limitava a parlare con i genitori affidatari. I genitori affidatari cosa ti dovevano dire? Loro facevano vedere la famiglia del Mulino Bianco quando uno andava in visita preannunciata, però il compito dell'assistente sociale è indagare un pochino oltre la facciata, rendersi conto, parlare con i bambini, parlare con le insegnanti, capire se c'era un disagio. Qualche campanello d'allarme era stato suonato, qualche maestra aveva chiesto aiuto ai sindaci del territorio, qualche assistente sociale aveva chiesto ai suoi superiori, ma tutto sistematicamente mi ha detto no, la comunità di Forteto non la si tocca perché la va molto bene, gode della credibilità di tutti noi e quindi va sostenuta. Queste sono le risposte venute fuori anche nella relazione che abbiamo fatto.
Direi proprio una miscela incredibile. Fiesoli, che è un altro perseguitato politico, no, Roberto e Paolo, viene fuori questa figura, no, che addirittura... Poi no. I politici di turno che passano e tagliano i nastri.
E poi addirittura il tuttora che mi spaventa, no? Sì. Che è stato adoperato questo avverbio di tempo, tuttora.
Tuttora,
no?
Sì, sì. No, infatti io era questo. Io penso che quello che ha proposto comunque la Sgherri sia immediato, cioè un responsabile, un commissario, qualcuno che comunque al
di là... Una persona esterna che possa vigilare sulle condizioni.
Io penso che Paolo questo sia una cosa, al di là di sistemare, la troverei una cosa di buon senso perlomeno.
Allora, ecco. Diciamo, ora al di là insomma di questo intervento, richiesta alle forze dell'ordine, insomma, devono aumentare i controlli. Un punto fondamentale sul futuro... Perché sai, poi si sovrappone chi dice sì, la comunità è una cosa, poi ho fatto anche queste cose, però la cooperativa è comunque una cosa importante, funziona, c'è professionalità, c'è gente che lavora, ci sono soci che lavorano, ma ci sono anche persone esterne che vanno a lavorare, che sono preoccupate del loro posto di lavoro. Allora, il punto credo discriminante che ora sta emergendo e che dovrà rappresentare eventualmente la svolta, è che ci sia una discontinuità nelle persone che hanno diretto la cooperativa. Perché? Dice, ma che c'entra la cooperativa con il resto? C'entra, perché è il braccio armato, è colui che ha dato i soldi alla comunità per farla crescere di credibilità, prendere le iniziative, stampare libri, fare convegni e ora adoperare avvocati di primo ordine, eccetera, eccetera. Quindi, com'è che si può pensare che i cosiddetti fedelissimi che si sono arroccati nella difesa, secondo me, dell'indifendibile, possano garantire a tutti i soci della cooperativa un uguale trattamento? Ora ci vorrebbe un segno di disconnessione, probabilmente un commissariamento. Che cosa fa? Salva l'azienda, la porta avanti nella trasparenza anche verso clienti, fornitori, rilancia l'immagine, aspetta ci sia il chiarimento giudiziario e poi verrà riassegnata a coloro che evidentemente avranno merito secondo quelle che saranno anche le decisioni dell'autorità giudiziaria.
Allora, noi ringraziamo Paolo Bambagioni, consigliere regionale,
ex presidente della commissione,
esatto,
d'inchiesta sul Forteto.
Noi ce li faremo vivi. Bene. Con te e anche con Sergio Pietracito, che è presidente dell'associazione vittime del Forteto, vero? Sì. Roberto, cioè, ma cercheremo di seguire questa vicenda, purtroppo una vicenda veramente emblematica della nostra regione, sperando veramente di avere delle risposte per tutte le persone che hanno sofferto, per mantenere anche il lavoro, perché giustamente se questa cooperativa funziona dal punto di vista lavorativo bisogna salvaguardarla, e quindi cercheremo via via di risentirci per vedere un po' come procede questa vicenda e se alla fine veramente viene fatta luce e chiarezza. Intanto ringraziamo Paolo Bambagioni.
Grazie a voi.
A risentirci.
Arrivederci.
Abbiamo trasmesso Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RWS.